Abbiamo letto i primi 12 versetti, non mi dedico più a considerazioni introduttive, ormai il primo contatto è avvenuto. Da Roma Pietro scrive, aiutato da Silvano, si vede che c'è di mezzo l'intervento di un segretario e anche di qualcuno che è competente nell'uso della lingua e nella elaborazione di un testo scritto. Il fatto sta che Pietro, tutto lascia intendere che sia una vera lettera, proveniente da Roma, dove Pietro risiede da qualche tempo, è indirizzata ai cristiani delle chiese dell'Asia. Dopo un po' di anni, da quando quei cristiani che provengono ormai quasi esclusivamente dal paganesimo hanno avviato il cammino della vita nuova, momenti di difficoltà, contrarietà, un certo senso di smarrimento, e Pietro interviene peraltro in termini molto oggettivi, perché si rivolge a cristiani di chiese che lui direttamente non conosce, ma la sua autorevolezza comunque è accettata. Tutto lascia intendere che sia ben nota la qualità della sua figura, e Pietro scrive per incoraggiare. E naturalmente questo incoraggiamento si appoggia su un fondamento teologico che in realtà non dice niente di nuovo rispetto a quello che noi conosciamo per altra via, in base alla lettura degli scritti neotestamentari e soprattutto in base alla lettura dell'epistolario paolino, perché quelle chiese sono prevalentemente chiese che risalgono a una fondazione paolina. E dunque la dottrina che sta sullo sfondo della nostra lettera è pressoché scontata, ma questo serve a Pietro per ribadire dei contenuti che ormai non hanno più bisogno di ulteriori precisazioni, ma da parte sua ci mette tutto l'impegno destinato a sostenere, promuovere, incoraggiare i cristiani di quelle chiese. Dico che il fondo dottrinario è pressoché scontato. È sempre vero che, ce ne renderemo conto, in realtà quel che il nostro Pietro dà per scontato come primaria elaborazione teologica che coglie ed esplicita il valore dell'Evangelo, forse proprio ancora per noi oggi assume il valore di un messaggio straordinariamente originale. Ma è scontato. L'Evangelo, e l'Evangelo ormai accolto e assunto come principio di una vita nuova, ed è su questa vita nuova che il nostro Pietro riflette, ma nei termini di una e nella prospettiva di una esortazione, affinché la novità della vita assunta dal momento che l'Evangelo è stato accolto, questa novità sia adeguatamente valorizzata. La vita cristiana. Ed ecco, è proprio questa la motivazione fondamentale dello scritto che stiamo leggendo, ed è una motivazione che ci riguarda sempre tutti nel contesto della nostra ricerca dedicata alla elaborazione di temi relativi alla coscienza politica, ma anche nel contesto di quella che è sempre la problematica che investe la ricerca delle strade da percorrere per rispondere alla nostra vocazione cristiana, la vita nuova. Ed ecco, abbiamo letto il prologo della lettera, l'indirizzo e il saluto introduttivo nei primi due versetti. dove già Pietro in maniera lapidaria mette a fuoco la realtà straordinaria di questa vita nuova che è ormai sperimentata dai cristiani che come tali vogliono identificarsi alla maniera di uno sradicamento rispetto alla loro originaria condizione di vita per essere reimpiantati in un'altra dimensione. Questo non significa uno sradicamento di ordine logistico, ne parlavamo a suo tempo, ma la percezione di essere improvvisamente divenuti stranieri in casa propria. Su questo abbiamo riflettuto e su questo dovremo ancora riflettere. E impressione che è divenuta motivo di molteplici interrogativi presso quei cristiani e in certo modo vedete anche motivo di angosce: com'è possibile che improvvisamente ci si trovi ad essere forestieri nel proprio mondo? E d'altra parte sembra proprio che la novità della vita cristiana non possa prescindere da una vicenda che in questi termini trova la sua descrizione più opportuna. Stranieri. E d'altra parte rispetto a questo sradicamento un impianto in una nuova dimensione che fin dall'inizio il nostro Pietro ha illustrato come inserimento nella comunione con la vita trinitaria di Dio. E subito dal versetto 3 la grande benedizione introduttiva fino al versetto 12. La grande benedizione di apertura, il Padre che ci ha fatti rinascere, la gioia della nostra fede nella vocazione filiale in quanto siamo in comunione con il Figlio Gesù Cristo, immersi nella corrente che è promossa dallo Spirito Santo che dagli antichi profeti fino alla incarnazione del Figlio e fino a noi attraverso l'Evangelo continua a operare nella storia umana come motore originario della vita nuova che dunque ci sigilla nella comunione con il Figlio e ci restituisce alla paternità di Dio come figli rinati alla vita che è nuova ma che è la vita originaria secondo l'intenzione di colui che ci ha amati. Fatto sta che la grande benedizione, che noi adesso non rileggiamo perché dobbiamo andare avanti, è naturale, però ci sono difficoltà in base a quello che vi sto dicendo. Ci ritroviamo? Ci siamo? E così, ecco, allora, io vedete uso le pagine della mia Bibbia, no?
Più che la mano,
più pratico.
Lo svolgimento della lettera si articola in cinque momenti. Naturalmente sono indicazioni quelle che io vi fornisco, sempre approssimative e discutibili, ma tanto per aiutarci nel nostro cammino approfittiamone. Svolgimenti esortativi. Cinque. Il primo, che adesso leggeremo, dal versetto 13 del capitolo primo fino al versetto 10 del capitolo secondo, da 1.13 a 2.10. Un primo svolgimento, e il nostro Pietro vuole elaborare argomenti che per l'appunto esplicitino e realizzino positivamente la sua intenzione, che è quella di incoraggiare questi cristiani alle prese con l'avventura straordinaria della vita nuova e nello stesso tempo pieni di interrogativi per tutte le incertezze che li mettono in difficoltà. Primo svolgimento esortativo, la vita nuova, tanto per dare adesso un titolo, poi bisogna che ci intendiamo, come cammino di trasformazione. Peraltro, vedete, è una maniera di intitolare le pagine che adesso leggeremo, che è direttamente connessa con quello che fin dall'inizio è stato il modo di salutare questi cristiani da parte di Pietro. Voi che siete degli sradicati, c'è una trasformazione avvenuta, c'è una trasformazione che sta avvenendo. E Pietro ritiene importante affrontare direttamente la questione. Dove sta questa trasformazione? Come si definisce questa trasformazione? Come quello sradicamento e quel nuovo impianto nella dimensione della vita nuova, della vita trinitaria, noi siamo incoraggiati a mettere a fuoco, a esplicitare, non a temerne la drammatica incombenza, ma ad assumere questa trasformazione in modo consapevole e corrispondente alla validità positiva dell'impulso che ha determinato il fatto oggettivo di quella che adesso sto chiamando trasformazione, precedentemente chiamavo sradicamento, trapianto, esperienza di estraneità e d'altra parte il nuovo impianto. Ecco, questo primo svolgimento esortativo si articola in tre momenti, anche questa è un'indicazione molto approssimativa, ma così tanto per dare un ordine al nostro cammino. E naturalmente il nostro Pietro fa insistentemente molteplici citazioni di testi antico testamentari, in particolare di testi provenienti dalla Torah, dai libri del Pentateuco, dall'Esodo, dal Levitico, dai Numeri, innumerevoli citazioni dirette, esplicite o anche citazioni implicite, ma sta sullo sfondo questo reticolo di testi di riferimento ed emerge qua e là anche in maniera molto vistosa e noi per quello che sarà possibile dovremo tenerne conto. Fatto sta che il primo momento del nostro svolgimento esortativo sta qui adesso sotto i nostri occhi, nel capitolo primo dal versetto 13 fino al versetto 21. Nella Bibbia di Gerusalemme è anche ben evidenziato questo testo, nel senso che era ritagliato come un unico paragrafo. Primo svolgimento esortativo, quando il nostro Pietro ci tiene a precisare il fatto che una trasformazione è avvenuta e non si tratta di averne paura, non è che ci è capitato un guaio, non è che siamo come dire così improvvisamente ingannati da coloro che ci hanno annunciato il dono di una vita nuova verso la pienezza delle relazioni e poi ci ritroviamo invece forestieri nel nostro mondo. No, dice, è proprio così, è proprio così. Ma lui si rifà a una vicenda che tutti conosciamo, per come ce ne viene data notizia attraverso il libro dell'Esodo in primo luogo e poi altri scritti del Pentateuco, quelle vicende relative al popolo di Israele che fu sottratto alla schiavitù in Egitto e quindi chiamato a incamminarsi, a mettersi in marcia. Leggo. Perciò, dice, dunque, niente di strano, perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, qui non so come dirà la nuova traduzione, ma il testo alla lettera dice, dopo aver cinto i fianchi della nostra mente.
Cingendo i fianchi della vostra mente.
Come dice?
Cingendo i fianchi della vostra
ecco,
mente.
Perché questa è una citazione del libro dell'Esodo, capitolo 12, versetto 11, quando quelli che erano schiavi in Egitto poi si mettono in cammino con i fianchi cinti, il bastone in mano, ecco, mettiamoci in marcia. Perché noi siamo alle prese con la prospettiva di un viaggio. E questo è un fatto già avvenuto per Pietro, non è che è una ipotesi più o meno aleatoria, da relegare soltanto forse, se fosse possibile, nel mondo dei sogni, no. Perciò dopo aver preparato, dopo aver cinto i fianchi della nostra mente, la nostra mente è il nostro mondo interiore, quindi tutto quello che ci riguarda nell'intimo di noi stessi, all'azione, preparati all'azione, dice qui, metterci in viaggio, siate vigilanti, dunque una sobrietà, che fa tutt'uno poi con la prontezza interiore di chi sa bene di essere partito per un viaggio. Noi non siamo rimasti come eravamo, no. Fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Dunque prendete fiato, dice Pietro, prendete fiato perché qui noi siamo partiti e vedete, ma non è un'avventura poi tanto originale perché questo è avvenuto già anticamente e continua ad avvenire nella storia del popolo di Dio, ma adesso riguarda proprio noi, in quanto siamo stati interpellati dall'Evangelo e davanti a noi il dono finale. Dunque come meta che sembra veramente collocarsi in una dimensione spaziale e temporale che sfugge alle nostre possibilità di programmazione, l'Apocalisse di Gesù Cristo, quando Gesù Cristo si rivelerà. Quindi non solo siamo partiti per un viaggio, ma siamo partiti per un viaggio la cui meta non coincide esattamente con le nostre capacità di programmazione in base a misure di spazio e di tempo che sono quelle a cui siamo abituati. E prosegue. Come figli obbedienti, adesso è importante questo accenno, tecnat, cioè figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, su questo adesso Pietro insisterà, di fatto noi abbiamo acquisito un'identità filiale, quel viaggio per il quale siamo già partiti, e nel quale siamo già coinvolti in maniera da mettere in discussione tutto il nostro mondo interiore, quel viaggio ci identifica, questo che adesso Pietro dà per scontato, dovrà poi precisare meglio, d'altronde fino all'inizio ci ha detto siamo stati rigenerati, rinati, e dunque come figli, ma figli obbedienti in questo caso, perché figli non soltanto identificati in base al fatto che qualcuno si è preso la briga di generarli, ma figli che sono alle prese con un richiamo a cui obbedire, ma come figli. E dunque questa identità filiale è fondamentale qui. E implica tutta una rieducazione dei nostri desideri. Non conformatevi ai desideri di un tempo. quando eravate nell'ignoranza, ma ad immagine del santo che vi ha chiamati diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Dunque c'è di mezzo l'inevitabile ristrutturazione di tutto il nostro impianto interiore, vi dicevo, e in particolare la rieducazione dei nostri desideri, e dunque c'è di mezzo tutta un'educazione del nostro sistema affettivo, perché qui vedete si tratta di passare dall'ignoranza all'obbedienza, e l'ignoranza non è ignoranza nel senso banale dell'espressione per noi di chi non è informato. Qui l'ignoranza è una disfunzione interiore, è una mancanza di conoscenza, ma una mancanza di conoscenza nel senso biblico, che è una modalità affettiva di relazione con il mondo, con gli altri, con gli avvenimenti, è un coinvolgimento affettivo. E dal tempo dell'ignoranza, in cui eravamo nella confusione affettiva, adesso noi siamo in viaggio, e siamo in viaggio nel senso che qui c'è di mezzo tutta una rieducazione dei nostri sentimenti, e c'è di mezzo la prospettiva di una obbedienza filiale in rapporto alla presenza del protagonista che ci ha tirati fuori, che ci ha strappati, che ci ha chiamati, che ci ha coinvolti. E il protagonista è il santo. Il santo è il Dio vivente. Ad immagine del santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Vedete che qui c'è di mezzo una citazione che nel libro del Levitico risuona in modo martellante: siate santi perché io sono santo, è il Dio vivente. Il santo non è quel personaggio che porta l'aureola sulla testa, il santo è il Dio vivente. E dunque abbiamo a che fare niente meno che con il mistero di Dio, che si è presentato a noi come sorgente inesauribile di vita, volontà di vita, potenza di vita, e ci ha chiamati. Dunque, per condurci alla pienezza della vita. E allora diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, e qui la citazione diventa esplicita: voi sarete santi perché io sono santo. Già, c'è di mezzo, ripeto, la necessità di precisare il significato del viaggio in corso, della trasformazione in corso, come rielaborazione dei nostri atteggiamenti interiori. E d'altra parte, vedete, l'identità filiale inevitabilmente ci riguarda, non perché vestiamo una certa casacca o perché aggiungiamo un titolo al nostro nome e cognome, ma ci riguarda proprio in rapporto all'organizzazione interiore della nostra vita. E quindi qui prosegue: se pregando chiamate padre. Vedete, questa è una delle caratteristiche inconfondibili che precisano l'identità dei discepoli del Signore. Se ci sono dei cristiani al mondo, sono quelli che dicono che Dio è padre. Questo non c'è dubbio, questo lo sappiamo benissimo anche noi, certo. E il fatto è, vedete, che adesso il santo è padre. Noi chiamiamo padre il santo. E questo è allora, vedete, si fa sempre più preciso il criterio che Pietro vuole esplicitare per dare un significato alla trasformazione in atto, nella quale già siamo coinvolti, da cui già siamo messi in discussione. Noi stiamo imparando a vivere da figli. Imparando a vivere da figli. E intanto, vedete, pregando chiamate padre colui che senza riguardi personali giudica ciascuno secondo le sue opere. Comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio. Vedete, la paternità di Dio ridefinisce la nostra relazione con il mistero. Il santo, il Dio vivente, sì. La relazione con Lui è tutta rielaborata in rapporto a questo discernimento, a questa obbedienza da parte nostra alla sua paternità, dove un'obbedienza generativa che ci riguarda come figli, ma come figli non in quanto abbiamo un passato che ci ha generati, ma abbiamo dinanzi a noi una presenza che ci chiama. Tutto questo, vedete, contribuisce a dare di questa itineranza della vita cristiana, che potrebbe essere considerata nei suoi aspetti empirici come un'esperienza di sbandamento, di smarrimento, di confusione, buttati allo sbaraglio in un mondo sconosciuto, imperio, dove ci si urta di qua e di là e si viene costantemente contraddetti senza difese. No, questo è il viaggio della figliolanza. E insiste. Vedete, e tra l'altro qui parla del pellegrinaggio in questo versetto 17, vedete che il termine pellegrinaggio è in greco il termine parricchia, quel termine che poi diventa parrocchia, la parricchia è la stazione di sosta nel pellegrinaggio, parrocchia, e quindi noi siamo viandanti, siamo itineranti, certo, e quindi bisogna che lo prendiamo sul serio questo viaggio, mica dobbiamo averne paura, ma dobbiamo affrontarlo. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili come l'argento e l'oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri. Vedete che questo pellegrinaggio adesso è il contesto nel quale la relazione con la paternità di Dio rimette in discussione tutte le altre paternità a cui la nostra vita ha fatto riferimento. E vedete che il nostro Pietro va sul concreto delle cose, perché quando dice la paternità di Dio usa un linguaggio che poi nell'uso corrente ha un altro significato. Un conto è mio padre, e paternità in un senso ampio. Mio padre sarà anche mia madre, sarà il mio passato, sarà la mia famiglia, sarà la mia città, sarà la mia cultura, sarà la scuola che ho frequentato e tutto questo. Abbiamo dei padri. Certo, allora qui vedete sta dicendo... Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, il viaggio che noi stiamo affrontando, ci siamo in pieno, già, non ha più nulla a che fare con quelle che lui chiama qui le vanità. Quando leggo le cose corruttibili come l'argento e l'oro, la vostra vuota condotta, ecco, questa vuota condotta, perso il filo, ecco, l'ho ritrovato, nel versetto 18, vedete, e qui è la condotta mattea, vana, questa, e questa ha sua fazione, ha un modo di organizzare la vita inconcludente, è dovuto a un'eredità che abbiamo ricevuta dai nostri padri. Vedete, qui ci sono di mezzo i nostri padri. E vedete che in maniera così blanda, ma il nostro Pietro tocca un tema che nella vita cristiana rispunta poi in forme diverse, ma in maniera radicale. C'è di mezzo veramente un espianto, c'è di mezzo veramente un discernimento tra quella paternità che pure mi ha trasmesso motivi di vita inconcludenti E questa nuova paternità a cui, senza naturalmente qui assumere l'atteggiamento di giudici che colpevolizzano, che discriminano tutte le situazioni in maniera precisa e perentoria, ma che ci sia un conflitto, sta dicendo Pietro, non è mica una cosa strana. Bisogna che noi ce ne rendiamo conto, proprio perché riconduciamo il conflitto al suo autentico valore, al suo autentico significato, al suo autentico motivo. È che qui è in discussione l'impianto della nostra vita, a quale padre apparteniamo. E allora stava dicendo, vedete, noi non siamo stati liberati rispetto a quella vuota condotta, era quello sradicamento, ma Paolo e Pietro senz'altro ce ne parla come uno strappo energico che ci ha liberati, come fu per l'antico popolo che era schiavo in Egitto e poi fu liberato. E c'è di mezzo non l'argento, l'oro o altri motivi che possono valere come garanzie di benessere e gratificazioni consolanti, perché è una vuota condotta ereditata dai nostri padri. Ma questo strappo che ha determinato l'avvio del nostro viaggio, e noi ci siamo dentro ormai, è dovuto al sangue prezioso di Cristo come di agnello senza difetti e senza macchie. Vedete ancora una volta il richiamo a quelli che erano schiavi in Egitto e poi il sangue dell'agnello che ha segnato quelle case dove erano quelli che per la prima volta hanno celebrato il banchetto dell'agnello e poi dopo sono partiti. E noi siamo partiti, vedete, perché l'avvio del viaggio è stato determinato da questo contrassegno indelebile che oramai ci ha segnati, il sangue prezioso di Cristo, agnello innocente, agnello senza macchia. Egli fu predestinato, ecco qui, vedete, adesso prosegue, vedete, è così che ha avuto inizio il viaggio della nostra liberazione, il viaggio della nostra trasformazione, il viaggio del nostro sradicamento. C'è di mezzo quel contrassegno che oramai è rimasto come criterio di identificazione per noi che stiamo imparando a rivolgerci al santo e ad appartenere alla vita che in lui trova, alla sua sorgente, in quanto siamo figli che ritornano a casa. Ecco, siamo figli che stanno tornando a casa. E queste adesso sono le ultime battute del brano che stiamo leggendo, e subito ci arriviamo al versetto 21. Vedete, non è mica poco reinterpretare tutta la vicenda come la realtà dei fatti è proprio questa: siamo in viaggio, siamo coinvolti in una trasformazione, siamo degli sradicati, sì, stiamo tornando a casa. Siamo figli perché stiamo tornando a casa, stiamo imparando a vivere. Non siamo privati, ma siamo coinvolti in una novità che fa di questa nostra itineranza l'avventura più entusiasmante che potremmo mai immaginare o desiderare. E infatti qui il versetto 20 aggiunge: egli, Cristo, fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. Gli ultimi tempi sono i tempi ultimi, i nostri tempi. E voi per opera sua credete in Dio. Vedete, in lui si è realizzata un'impresa che è rivelazione di quella intenzione che è custodita da sempre dall'Eterno nell'intimo della vita di Dio, e adesso questa sua intenzione è stata manifestata nel tempo. E adesso, vedete, questo riguarda voi, cioè riguarda noi. si è manifestato negli ultimi tempi per voi. E voi per opera sua credete in Dio. Vedete, adesso noi siamo credenti. Credenti in Dio e siamo credenti in virtù di quel... di quell'avvenimento per cui siamo stati tirati fuori dal coinvolgimento con quelle situazioni di prigionia che ci tenevano schiavi. E adesso credete in Dio che l'ha resuscitato dai morti, lui, l'agnello innocente, e lui che ha portato a compimento la sua missione in questo mondo, che è disceso, è risalito, è morto, è risorto, ora è intronizzato nella gloria, vedete, l'ha resuscitato dai morti e gli ha dato gloria. E così la vostra fede, la vostra speranza sono fisse in Dio. Ecco, e adesso vedete, noi siamo in viaggio verso quella meta che lì per lì ci è sembrata fuori di ogni misura di spazio e di tempo, perché la relazione con il Santo, la paternità di Dio, sì, ma adesso dice che in realtà il nostro viaggio ci sottrae le misure di spazio e di tempo. Le nostre misure di spazio e di tempo sono quelle misure nelle quali siamo condotti attraverso l'esperienza di questa ristrutturazione del nostro vissuto, ma non mai abbandonati a noi stessi, perché siamo condotti, accompagnati, coinvolti da colui che nel tempo e nello spazio della nostra condizione umana ha portato a compimento la sua missione, l'agnello innocente, il figlio di cui Dio si è compiaciuto. E allora per opera sua credete in Dio. Per tramite suo noi procediamo nel viaggio, per tramite suo noi abbiamo accesso all'intimo di Dio, per tramite suo noi abbiamo una meta. Vedete, noi abbiamo una meta, e una meta che non è aleatoria, che non è quella meta che è la paternità di Dio, non è una meta che è un puro fumetto ideale, quella meta è esattamente... La pienezza della vita che ci riguarda nella concretezza del nostro vissuto. Siamo figli che ritornano a casa e siamo figli alle prese con le strade che riguardano, le strade che stiamo tentando di decifrare, di interpretare, di illuminare, di percorrere le strade in questo mondo, ma siamo figli per i quali si apre l'accesso alla casa. E questa itineranza ci sta coinvolgendo in un rapporto di appartenenza diretta, di coinvolgimento vitale con il protagonista del viaggio per antonomasia, che è il figlio, che è disceso, che è risalito, ed è il figlio che è ritornato a casa. Ed è proprio lui che adesso, vedete, in virtù del sangue versato, che è il sangue che ci identifica come i liberati dalla schiavitù, è lui che ci conferma nella sollecitudine necessaria per affrontare le svolte di questa itineranza che in continuità con l'impresa di cui lui è stato protagonista nella sua condizione umana è orientata in maniera infallibile verso la casa della vita. Dunque, più o meno così. Più o meno così. Primo momento. Di fatto noi siamo alle prese con l'esperienza di una trasformazione, ma bisogna che l'interpretiamo adeguatamente, non tentiamo di cancellarla, ma di qualificarla dall'interno per quello che essa significa, e vedete che qui viene fuori tutto, o quasi tutto. Secondo momento, dal versetto 22 di questo capitolo primo arriviamo al versetto 3 del capitolo secondo, da 1:22 a 2:3, e qui adesso vedete come se il nostro Pietro avesse bisogno di ritornare proprio a questa esperienza della trasformazione in atto e coglierne come dire proprio il documento più significativo e inconfondibile e risalire all'origine. Da cosa dipende questa trasformazione? Beh, ce ne parlava, schiavi come quelli in Egitto, e poi si sono messi in viaggio, le case, poi ecco il bastone in mano, i fianchi cinti. L'eredità di legami che ci tenevano vincolati, la liberazione rispetto a quei legami, sì. Ma adesso dice, versetto 22, dopo aver santificato le vostre anime, insomma, le vostre anime poi sono alla vita, la vostra vita, è avvenuta una purificazione, la vostra vita con l'obbedienza alla verità. Verità è la rivelazione del mistero, la rivelazione, per come Dio si è rivelato a noi. Bene, vedete, questa purificazione è avvenuta, lui adesso qui dà per scontato questo, infatti adesso coglie in maniera essenziale, e anche in questo non ci sorprende affatto, però per lui è importantissimo puntualizzare i valori in gioco, ciò che è espressione, ciò che è riscontro inconfondibile di questa purificazione avvenuta. E infatti dice, santificate le vostre anime con l'obbedienza alla verità per amarvi sinceramente. E qui alla lettera dice, is Philadelphian an hypocriton, per una Filadelfia, per un amore fraterno, senza ipocrisia. Amatevi, questo è l'imperativo che regge adesso il testo che stiamo leggendo, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri. A proposito di quel viaggio, vedete, di chi ritorna a casa. Anche in questo non ci sorprende affatto, è il viaggio dei figli che ritornano a casa, ma è il viaggio dei fratelli che si riconoscono viandanti, non siamo mica degli isolati in modo individuale, siamo coinvolti in una vicenda che a partire dalla purificazione che ci ha strapazzati inevitabilmente per come era necessario, adesso, ecco, vedete, è una una capacità di riconoscimento tra fratelli. E dice, vedete, amatevi intensamente, di vero cuore, Amatevi intensamente di vero cuore. Ci incoraggia, proprio vero, gli uni gli altri, e insiste, essendo stati rigenerati, non, ecco, vedete, il riscontro che documenta in maniera decisiva la situazione di viandanti nella quale ci troviamo, figli che ritornano a casa, è che intanto siamo fratelli e che già siamo in grado di condividere in innumerevoli occasioni il valore di questa appartenenza a un'unica famiglia. Amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri. E col versetto 23 torna al punto di partenza, perché questo avviene in quanto è l'effetto di una rigenerazione, ce ne parlava fin dall'inizio, la grande benedizione, è l'effetto di una rigenerazione, non da un seme corruttibile. In che cosa è consistita questa rigenerazione? Qui, versetto 23, non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio vivo ed eterno. Dunque, è il mistero di Dio, che è la verità di Dio che si è presentata a noi come principio originario di una vita nuova, quella che adesso ha il suo riscontro nella vita di famiglia. Una vita di famiglia, vedete, che sembra proprio essere come un'ipotesi lontanissima per coloro che si sentono forestieri e dunque, per definizione, senza famiglia, senza casa, senza terra, senza riferimenti. Invece il nostro Pietro dice: ma vedete che è proprio questa la famiglia. È la famiglia, che naturalmente ha altre caratteristiche, perché all'origine di questa famiglia c'è la semina della parola di Dio. La semina della parola di Dio, che è l'Evangelo, eh? E questa semina della parola è generatrice di relazioni fraterne, relazioni di famiglia. Il nostro ritorno a casa non avviene così in forma rocambolesca, ricorrendo a qualche espediente di fortuna, ma è dimensionato questo viaggio di ritorno a casa, alla nostra sorgente della vita, dimensionato già in una configurazione familiare, perché siamo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma un seme immortale, cioè vedete, dialogu zontos zeu che menontos, dalla parola di Dio vivo e vero, la parola di Dio. E qui cita il profeta Isaia, sul bordo della pagina della vostra Bibbia probabilmente leggete Isaia 40, il famoso poema introduttivo nel libro del Deutero Isaia. Tutti i mortali sono come l'erba e ogni loro splendore come fiore d'erba, l'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. Consolate il mio popolo, così comincia il poema, e versetti 6, 7, 8 di quel poema introduttivo, la parola del Signore rimane in eterno, e aggiunge, e questa è la parola dell'Evangelo che vi è stato annunciato. Vedete che l'Evangelo che voi avete accolto non è che vi ha piantato in asso, l'Evangelo che vi avete accolto vi ha generati a una vita nuova, che è vita di famiglia. Questo è l'Evangelo che avete accolto. Questo è l'Evangelo. Questo è l'Evangelo. Così siete stati evangelizzati. Questo è il rima, questa parola. Adesso qui, prima di parlare, usavo il termine logos, adesso uso il termine rima. Questa è la parola dell'Evangelo che vi è stata annunciata. E insiste. E allora, capitolo 2, leggiamo ancora tre versetti. Deposta. Dunque, ogni malizia, ogni frode, ipocrisia, le gelosie, ogni maldicenza, come bambini appena nati. Beh, vedete, adesso Pietro dice, stando così le cose, la vita nuova acquista l'innocenza della condizione infantile. Che poi, anche non vi stupite troppo se improvvisamente vi sembra di essere rimbambiti. Ecco. È come chi nasce e poi appena nato e poi alle prese con le prime tappe della propria esistenza in questo mondo ha bisogno di attenzioni particolari, ha bisogno del latte, e allora capita anche a voi questo. Deposta dunque ogni malizia e ogni frode, ipocrisia, le gelosie, ogni maldicenza, che sembrano siano proprio le caratteristiche di una vita che presume di svolgersi e realizzarsi ad opera di un protagonismo soggettivo, come bambini appena nati, vedete, come bambini appena nati, breffi artiganità, breffi, come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale. È bambino che aspira al latte, e qui è il gala, latte, gala, logikon, logico, quel latte che è logico, che è logos, che è la parola. Bramate il latte spirituale, traduce la nostra Bibbia, ma la nuova traduzione cosa dice?
Spirituale.
Spirituale, sì. Il latte logico, che è quella parola che ci è stata evangelizzata, ed è la parola che ci nutre, e intanto noi siamo diventati bambini, che poi significa non soltanto essere ridotti alle misure fragilissime del bambino che ha bisogno di tutto, in quel senso del rimbambimento, anche se si può usare un'espressione del genere in maniera piuttosto benevola, ma nella vita nuova, vedete, sta dicendo Pietro, non c'è più gusto per i vizi della vita vecchia, non c'è più gusto, perché ormai il palato assapora il latte, assapora, e adesso lo dice, subito leggiamo, la bontà del Signore. Bambini appena nati, bramate il puro latte logico per crescere con esso verso la salvezza, se davvero avete già gustato come buono il Signore. Questa è una citazione del Salmo 34, altra citazione piuttosto prestigiosa. Gustate, vedete come buono il Signore. Salmo 34. Se davvero avete già gustato come buono il Signore. Ecco, e chi ha gustato la bontà del Signore? Vedete, non va più alla ricerca della malizia, della frode, dell'ipocrisia, delle gelosie, della maldicenza, ha bisogno del latte, quel latte che è nutrimento, che sostiene e accompagna il viaggio nella vita di coloro che sono stati rigenerati in virtù dell'Evangelo, in virtù della parola che è stata seminata. Vi spiego? Secondo momento. Terzo momento. E poi ci fermiamo, per stasera basta. Dal versetto 4 al versetto 10 del capitolo 2. Sempre in questione la trasformazione, trasformazione. E adesso l'attenzione è rivolta alla prospettiva finale. Dice, ma dove andiamo a parare? Sì, è vero, figli che ritornano a casa, è dunque una dimensione di famiglia che già ci riguarda adesso, per il fatto stesso che è la parola che ci ha generati, che è la parola che ci alimenta in quella dimensione di vita nuova che corrisponde alla bontà del Signore, e dunque la Filadelfia, cioè la relazione di fraternità, è determinante. Adesso dice qualcosa di più, però, perché leggo: stringendovi a lui, pietra viva, al Kyrios, lui è il Kyrios, il Signore, alla fine del versetto 3, buono è il Signore. Proson, verso di lui, proserkomeni, perché lui è la pietra viva. Adesso qui richiama testi che nell'Antico Testamento usano l'immagine della pietra. E sono testi che consentono a Pietro di descrivere l'orientamento del viaggio, così come ce ne parlava precedentemente, alla maniera della partecipazione alla costruzione di un edificio pneumatico, un edificio vivente. C'è la pietra, ecco, la pietra viva, che è poi, vedete, il corpo glorioso del Signore, colui che è morto, risorto, intronizzato nella gloria, e stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio. Certo, è l'evento pasquale che conferisce a lui il valore della pietra di fondazione irremovibile. Nel suo corpo glorioso è posto il fondamento di quell'edificio che adesso, vedete, noi stiamo imparando a riconoscere, e alla costruzione di esso partecipiamo con tutto il nostro vissuto. Vedete che man mano questo viaggio assume una configurazione che è sempre più precisa nella dimensione della fraternità, ma qui c'è di mezzo una costruzione. Sì, ritorniamo a casa, è vero, c'è l'agnello immolato che ha aperto per noi la strada e noi appresso a lui, sì, e intanto vedete questo procedere appresso a lui, l'agnello immolato, significa essere coinvolti con il nostro vissuto nella concretezza delle situazioni che ci riguardano, nella costruzione di quell'edificio che poggia sulla pietra viva, che è lui, risorto, vivente e glorioso. E allora dice, quella pietra che è stata rigettata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio. Importante questo aggettivo, preziosa. Entimos, dice in greco. Ecco qui. Allora prosegue. Anche voi, venite impiegati come pietre vive, anche voi pietre vive, per la costruzione di un edificio spirituale, una ikos, una casa pneumatikos, una casa pneumatica, dove è spirituale, è un aggettivo che nel nostro uso corrente può essere molto ambiguo, perché spirituale qualche volta significa così che è una cosa un po' sdolcinata, oppure una cosa pure astratta, una cosa che sì, magari è gradevole come una carezza, però insomma è spirituale, se ne va. svapora nell'aria, inconcludente, evanescente. Qui è una casa pneumatica, è una casa che si costruisce, perché c'è una pietra, c'è altre pietre, e voi pietre per partecipare a questa costruzione, un'immagine che poi è presente anche altrove, già nel linguaggio di Gesù, che ha parlato del suo corpo come del tempio, distrutto e ricostruito in 3 giorni, Gesù, ma poi il Nuovo Testamento in tanti altri luoghi, come sappiamo. E allora adesso la costruzione di questo edificio pneumatico per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Qui di nuovo si accumulano citazioni antico testamentari. Ricordate nell'Esodo capitolo 19, quando il popolo si accampa presso il Sinai e dunque il Signore spiega la sua intenzione tramite Mosè di fare alleanza con Israele. E allora dice: per fare di te un popolo santo, un popolo di sacerdoti, un popolo regale, capitolo 19 dell'Esodo, versetti 5 e 6. E adesso sono queste espressioni che ricompaiono qui, nel senso che, vedete, questa costruzione è da intendere nel senso di un impegno che operativamente coinvolge la vita nuova di coloro che hanno accolto l'Evangelo nel contesto di un'alleanza con il Signore, che, vedete, è un'alleanza che ci riguarda proprio là dove abbiamo a che fare con le cose, con gli avvenimenti, con le responsabilità, con gli impegni. C'è di mezzo dunque la costruzione di questo edificio, che è l'espressione operativa della corrispondenza all'iniziativa di Dio, ciò che è gradito presso di lui. Un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Certo, per mezzo di Gesù Cristo. E quindi qui, versetto 6, la citazione del libro di Isaia, si legge infatti nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa. L'aggettivo l'avevamo incontrato poco prima, qui è nella citazione di Isaia 28, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Questa pietra, vedete, è discriminante. Coloro che trovano il fondamento su questa pietra, coloro che inciampano in essa. E coloro che trovano il fondamento qui sono coloro che credono in essa, i credenti. Onore dunque a voi che credete. Ecco, questo onore, vedete, è un sostantivo che in greco è timi. Mi dicevo poco prima, quell'aggettivo preziosa, la pietra, entimos. E nell'aggettivo entimos risuona il valore del sostantivo timi, per dirla, tanto per cercare di mantenere una connessione anche lessicale, rispetto all'aggettivo prezioso, il pregio sostantivo, ciò che è prezioso, un pregio. Dunque, onore a voi, sì, ma siete voi segnati da quel valore prezioso che vi riguarda, in quanto siete pietre vive collocate a dimora nell'edificio che è fondato sulla pietra viva, voi che credete. Ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno scartato è venuta pietra angolare, sasso di inciampo e pietra di scandalo. Qui adesso il Salmo 118 e Isaia capitolo 8, Loro vi inciampano. Dunque, questa discriminazione su cui adesso dobbiamo riflettere ancora per qualche momento, poi vediamo di arrivare in fondo, perché tutto questo conferma il fatto che il viaggio in atto non è abbandonato al caso, è veramente il modo di partecipare a un'impresa che in sé per sé è appunto in evoluzione, è in trasformazione, è in crescita, è in elaborazione, è la costruzione, ma costruzione non con la disponibilità di cose o di attrezzi, questo pure, ma è secondario. Voi stessi siete le pietre vive, in quanto abilitati a rivolgervi a Dio in corrispondenza alla sua aspettativa, e dunque questo tempo del viaggio è il tempo della risposta a Lui, è una risposta, vedete, che matura nella consapevolezza, nella gratitudine per il dono ricevuto, ma anche nella responsabilità verso le situazioni oggettive che stanno lì a dimostrare come sono quelli che inciampano. Non è che questa è una prospettiva che ci lascia indifferenti. Loro inciampano, non è che peggio per loro, sono fatti loro, l'hanno voluto loro, peggio per loro se si rompano il cranio sbattendo contro il muro, vadano in malora. No, dice, loro inciampano perché non credono alla parola, sono appizzuntes, non credono, non hanno confidenza. Vedete che più che in questo caso, più che il verbo credere, bisognerebbe usare il verbo confidare in italiano. Qui, come dice la nuova traduzione, versetto 8, loro
inciampano perché non obbediscono alla parola.
Non obbediscono, ecco, la nuova traduzione cambia in questo modo, non obbediscono, non confidano, non hanno confidenza, a questo sono stati destinati. Vedete che il nostro Pietro è in certo modo preoccupato, perché loro vi inciampano, questo inciampo comunque, vedete, fa sì che vadano a cadere su quella pietra, loro vi inciampano perché non confidano nella parola, una mancata confidenza rispetto alla quale invece dice qui è il pregio della nostra vita nuova. Noi con tutta la fatica questo comporta, con tutte le scorticature e gli attriti le urgenze i momenti attenzione rigorosa alle responsabilità assunte, tutto questo, la costruzione, sì, ma quelli inciampano, non confidano nella parola, e a questo sono stati destinati. Si rifà alla citazione di Isaia, come leggevamo poco prima, sono stati destinati, vanno a cadere là, vedete, non c'è una sentenza di condanna, li abbiamo liquidati, questa attenzione preoccupata e sincera da parte di Pietro nei confronti di quei tali che non confidano nella parola, e d'altra parte contemporaneamente l'incoraggiamento a confidare nella parola, quella parola che sta all'origine, quella parola che ci alimenta, quella parola che è il motivo interiore della fatica che fa del nostro cammino, del nostro viaggio, della nostra vita, in un contesto comunitario che ci rimette costantemente alla prova, i collaboratori che sono costantemente messi in gioco, costantemente consegnano, costantemente affidano, costantemente offrono il proprio vissuto nella partecipazione all'edificio. E esattamente questa confidenza che manca a quei tali, ma il nostro Pietro qui ne approfitta per invece di giudicare loro, qui è in gioco la autenticità della nostra partecipazione all'impresa, laddove la parola che ci ha generati è la parola che ci dà appuntamento passo passo, laddove la nostra vita si consuma in obbedienza a una fatica che diventa il nostro modo di offrirci per partecipare alla costruzione. E allora, ecco qui gli ultimi versetti del nostro terzo momento, e poi così concludiamo questo il primo svolgimento esortativo dedicato alla trasformazione. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, citazione del libro dell'Esodo nel capitolo 19, citazione che già compariva precedentemente, con l'aggiunta di questa stirpe eletta. Questa stirpe eletta viene dal libro di Isaia, capitolo 43. Quegli elementi di contrasto, quei momenti di conflitto, di situazioni contraddittorie, di scorticature di ogni genere, il nostro Pietro ci invita a intendere come conferme del fatto che questo è un viaggio di elezione. E ritorniamo alla situazione del popolo. Il Signore ha fatto alleanza perché dal popolo il Signore attende una risposta che sia di suo gradimento. È il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Vedete qui le citazioni si accumulano. La nostra presenza nel mondo, dice Pietro, è presenza che splende nella luce come luce. Qui c'è di mezzo il famoso oracolo messianico di Isaia. Una luce nelle tenebre è la prima lettura della messa di mezzanotte a Natale, Isaia capitolo 9. E è lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Voi che un tempo eravate non popolo, questa è una citazione di Osea. Eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Voi un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Vedete che Pietro applica alla vita cristiana espressioni che nei testi antico testamentari sono dedicate al popolo dell'alleanza, che è Israele. I cristiani nelle chiese a cui Pietro indirizza la sua lettera provengono quasi tutti dal paganesimo, eppure è un popolo che e, vedete, adesso viene qualificato per quello che è il motivo della sua fatica, la partecipazione all'edificio, la prospettiva di un popolo consacrato in virtù di un rapporto di alleanza, è esposto a tutti gli scandali, all'impatto, inciampo vuol dire impatto scandaloso, con tutte le contraddizioni che costantemente esigono una rimessa in discussione del proprio orientamento, perché l'orientamento va costantemente regolato in rapporto alla parola di cui noi ci fidiamo. E allora, senza stare a fare tanti spettacoli, dice: questa è la luce che brilla all'orizzonte, forse, e vedete, in mezzo a molte tenebre, ma c'è un punto di luce e rispetto a un mondo senza misericordia, ecco. La prospettiva che fa di questa vita trasformata e ancora costantemente itinerante nel contesto di trasformazioni che man mano ci stanno chiedendo ad opera di Dio una risposta corrispondente, questa è in un mondo senza misericordia la fatica che interpreta la meta del viaggio. Ora invece avete ottenuto misericordia, i testimoni della misericordia. E questa testimonianza della misericordia suppone poi quel costante lavorio di confronto per cui si inciampa e si va a cadere sulla pietra, ed ecco sulla pietra. Per recuperare la posizione che consente di collocarsi al proprio posto nel mondo, al posto della misericordia. Primo svolgimento. Beh, sono quasi 8:30. Enrico, ciao.
Ciao.
Bene. Senti. Prima di Pietro. E allora vedremo di andare avanti, se Dio vuole, tanto. Libertino di Hemingway.
Così importante.
Stavo pensando che ognuno di noi, in effetti, secondo dei casi, può essere, cioè può inciampare, ma può essere a sua volta una pietra d'inciampo per un altro, certo. Perché seguendo, riuscendo a seguire in qualche modo la parola, si diventa pietra d'inciampo per chi invece.
Sì, sì. Ci sono attriti, ci sono conflitti. Ci sono. D'altronde le pietre che servono alla costruzione devono essere pietre lavorate. Questo lo sostengono i massoni, bisogna lavorare la pietra, bisogna lavorarla.
Muratori,
ma a parte i massoni che possono dire quello che vogliono, insomma.
Il lavoro, bisogna lavorare la pietra.
Ma non in quel senso là.
Certo.
Allora, cosa dite? Cristina, cos'è?
Beh, è molto bello questa esortazione di Pietro, questa incitazione, ci incoraggia a costruire, ad essere pietre vive. E veramente in questa cosa Pietro si fa padre per indicarci il padre unico. E la cosa che mi sorprende è che mi sembra, non lo so se è un'impressione sbagliata, che Pietro delinei in questo suo fervore di costruzione di quella che è la Chiesa che siamo noi, come pietre vive, come testimonianza di luce, è come se si componesse attraverso di noi e attraverso gli evangelisti il volto di Cristo, nel senso che attraverso la comunità dei cristiani rinati a nuova vita e attraverso le comunità si portasse quella testimonianza viva che è testimonianza sempre del Maestro. Io non lo so, avverto questo afflato, questo amore per il Maestro, e questo slancio nell'incoraggiare noi, comunità, ad essere questo edificio vivo partendo dalla pietra preziosa che è Cristo. Quindi sento come questo moto di commozione di Pietro per il Signore, per Gesù, che poi lui vuole riconsegnarci attraverso il riferimento alle scritture, attraverso quella che è la realizzazione delle scritture di Cristo. Non lo so se c'è questa cosa, mi è sembrata di vedere questo amore, questa luminosità che si moltiplica attraverso la sua testimonianza che passa a noi, questo incita, questo spingerci ad essere luce, come luce è stato Gesù ed è, insomma.
Corino, cosa dici?
Mi colpiva questa cosa qui della la parola che sta all'origine della che ci rigenera, no? La nascita, quindi. Però anche ci fa crescere.
Ci alimenta.
Quindi la parola che segue lo sviluppo della nostra nascita, crescita, fino a diventare costruttori, insomma, no? Insomma, senza la parola non c'è vita, non c'è crescita, non c'è costruzione, non c'è nulla, insomma. Alla base di tutto c'è la parola, insomma. Questa è un'indicazione forte, insomma, anche, come dire, di tipo pastorale, no? Se questo è vero, allora la vita della Chiesa dovrebbe essere sempre fondata su questo fondamento incorruttibile, insomma, e imprescindibile.
Ma anche lo sradicamento noi l'abbiamo ottenuto, se mai si può dire, del tutto, per mezzo della parola. Non ci siamo sradicati da soli.
Come?
Lo sradicamento in noi è avvenuto del tutto, in parte, è avvenuto per mezzo della parola.
Sì, sì. Certo.
Quindi alla base, lungo il percorso e lungo la via, l'alimento è solo quello.
me veniva in mente che queste cose ci vengono dette da Pietro, che è lui stesso la pietra trasformata, no? In Cristo. Quindi è ancora più forte la sua esortazione. Proprio la vedo molto attuale, molto quasi tangibile. Il fatto di essere vivo, quello che lui sostiene. Anche il riferimento al sangue preziosissimo di Gesù, no? A me questa cosa mi tocca molto come alimento senza la quale non si va da nessuna parte. Oltre alla parola, questo sangue che veramente alimenta e vivifica la pietra, così come è avvenuto appunto per l'Apostolo.
Colpiva pure questa obbedienza, no? All'inizio della prima lettera qua dice fedeli scelti per obbedire a Gesù Cristo, cioè Gesù Cristo pure è colui che ha, dalle cose che hai patito per obbedire al Padre ha imparato, no? Ha imparato, diciamo, ha imparato il suo cammino, cioè ha seguito quella volontà del Padre proprio obbedendo. E qua ci ritroviamo pure noi quando dice a quelli che non credono perché vi inciampano, perché non obbediscono alla parola inciampano. Cioè questo cammino di trasformazione è rivolto a tutti quanti noi, perché cioè noi dobbiamo veramente obbedire alla parola pure per essere trasformati e purificati, se no altrimenti ci ritroviamo sempre, perché se il Signore comunque cioè o obbediamo o non obbediamo, cioè se il Signore ci chiama tutti, diciamo, a quel cammino di purificazione, a quella trasformazione totale cioè di salvezza, no? Ognuno di noi, diciamo, non possiamo dire che noi siamo i credenti, cioè i credenti cioè, dovrebbero essere quelli che hanno una relazione proprio stabile, continua, no? Con il Signore, proprio perché attaccati a Lui. Però nel momento stesso che non ci lasciamo toccare dalla parola, inciampiamo, perché il Signore ci ama lo stesso, e quindi è l'unico modo per poterci far camminare. E come diceva, perché dice noi avvicinandoci a Lui, pietra viva, che è il corpo glorioso del Signore, cioè questo cammino di glorificazione, questo cammino e questa evangelizzazione, pure questa Chiesa che cresce, in cui come siamo incorporati pure noi come pietre vive. Cioè non possiamo essere pietre non vive, no? Noi viviamo se siamo con Cristo, se non siamo con Cristo non possiamo vivere. Mi piaceva questo passaggio. Infatti poi dice, poi a proposito della parola, l'unica cosa che rimane è la parola, quando fa riferimento pure all'uomo, che ogni carne è come l'erba, che la sua gloria è come un fiore di campo, l'erba inaridisce i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane, cioè quello che vivifica, cioè quello che veramente ci purifica e ci trasforma. Si trasforma da quella disfunzione, come diceva Padre Pino, interiore, no? Quell'ignoranza che è una disfunzione interiore, non è un concetto. Dobbiamo passare proprio alla conoscenza.
Giorgio, cosa dici?
La volta scorsa ero rimasto molto, molto colpito dall'inizio della lettera, lì dove si parlava dei fedeli dispersi e tu ci aiutavi a interpretare questo versetto facendo riferimento alla condizione di disradicamento che caratterizza l'inizio della vita nuova. E la lettura che abbiamo fatto oggi è stata importante per capire quali sono le origini di questo sradicamento e come l'ascolto della parola, la parola ricevuta, diventa il fondamento di un nuovo modo di stabilire relazioni, di stare nella storia. E stasera mi colpiva in particolare l'inizio del capitolo 2, anzi questo versetto 4 mi pare, dove dice: stringendovi a lui, pietra viva rigettata dagli uomini. E questa mi sembra un'indicazione importante, perché qui è come se noi fossimo aiutati da questo snodo della riflessione di Pietro a considerare come sono le relazioni tra gli uomini visti dagli uomini. Le relazioni tra gli uomini affidate all'iniziativa degli uomini producono forme di convivenza segnate inevitabilmente dall'economia dello scarto. Bauman parla dei rifiuti umani della globalizzazione. Noi affidati a noi stessi produciamo scarti umani, ma la cosa sconvolgente di questo testo di Pietro è che proprio quegli scarti sono le fondamenta della costruzione spirituale, perché Gesù è stato scartato. E allora nella vicenda di Gesù tutti gli scarti vengono recuperati e questa cosa ce la può dire soltanto, ci può venire soltanto dal Vangelo, insomma. Cioè quel Gesù che pietra viva è stato uno scarto.
Questo è il nostro Salmo 118, Salmo che di domani.
dire che la fraternità è il cemento di queste pietre. E quindi per usare...
C'è un cemento pneumatico.
Per mantenere l'analogia con l'arte muratoria, non nel senso, non nel senso massonico, quanto più è irregolare la pietra, quanto più è scarto la pietra, tanto più cemento ci vuole, no? Tanta più fraternità ci vuole per tenere assieme la muratura.
Voi l'avete posto come la fraternità alla base del ritorno a casa, cioè per ritornare a casa.
Per ritornare a casa, lui dice adesso, vedete, questo è il... Lui invita tutti a rendersi conto di questo, questa realtà, perché lui già è acquisita, insomma, e non, e poi incoraggia, no, a rendersene conto e a valorizzare questo. Amatevi di tutto cuore, però dice in questo cammino dove sembra di essere rigettati in una solitudine spaventosa, in realtà dice no, non è così. E cosa stavi dicendo? Beh, Teodoro, di pure.
Ci vedevo un poco così, quindi questa fraternità che è alla base del ritorno a casa. E poi il latte spirituale mi ha colpito, cioè che sarebbe la parola di Dio, l'Evangelo. Il latte spirituale, quindi...
Il nutrimento dei bambini.
Però è il nutrimento dei bambini.
È necessario per crescere.
Però voglio dire, quando noi siamo in viaggio, ci accorgiamo che abbiamo bisogno di questo latte spirituale, come quando diciamo praticamente, quando si è vecchi si ritorna bambini. Lo dico come battuta, però lo dico come, cioè, ci credo a questo, cioè nel senso che andiamo avanti con l'età e riteniamo che abbiamo bisogno di questo latte spirituale, cosa che non facciamo invece quando siamo più giovani, no? Questo era la cosa. E poi lo dico perché poi è domanda pure, cioè il fatto della pietra viva, cioè chi crede praticamente è pietra viva che contribuisce alla costruzione del tempio, cioè dell'edificio spirituale. Sì, chi non crede invece
cinciampa,
ecco. Però voi dicevate un'altra cosa alla fine, che l'ho presa e non l'ho presa, cioè praticamente dicevate proprio alla fine, l'avete detto questo, aspetta, devo togliere gli occhiali se non riesco, cioè noi siamo i testimoni della misericordia.
Sì, perché, poi
perché
dice,
c'è un continuo confronto, cioè inciampiamo e poi ripartiamo per occupare un posto nel mondo della misericordia. Cioè, quindi noi in effetti non è che siamo arrivati, perché la pietra d'inciampo è lì, è a breve. Non siamo arrivati, cioè, in questo nostro cammino. Questo
è il lavoro, è il lavoro che ci sta sagomando, ridimensionando, confermando nella crescita, per poter rispondere a Dio, ma questo non è rinviato a chissà quando, arriveremo, allora la mette, ma è passo passo in questo tempo dove siamo itineranti, siamo in cammino, siamo appunto forestieri, però appunto paradossalmente siamo caricati di una responsabilità così impegnativa nei confronti del mondo. Nelle tenebre la luce, eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo esclusi dalla misericordia, adesso avete ottenuto misericordia. Il profeta Osea.
Un'immagine a cui fa pensare questa affermazione, qui dove si parla di edificio spirituale, te lo ricordi quel film della cooperativa degli scarti?
Ah sì, 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 sì. No, me lo ricordo quello. Sì, con il pavimento.
Cioè, che, insomma, mettendo insieme degli scarti fanno una cosa nuova, una cooperativa di matti, insomma.
È un concetto consolante, sto sembra
chiaro, cioè la condizione è quella degli scartati, perché pietra viva rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio. Allora aggrapparsi a Lui in un modo o nell'altro significa anche essere impiantati in una condizione che prevede una qualche forma di scarto, non so come dire. Cioè, l'edificio spirituale non è un edificio di perfetti,
no, di scarti, esatto.
le pietre della costruzione non sono pietre perfettamente squadrate, ma sono come pietre irregolari, pietre a cui nessuno attribuisce un valore, importanza.
Sono vive, pietre vive.
E quindi si possono squadrare man mano, essendo vive.
E quindi sono le sole pietre vive, diciamo. Gli scarti dovrebbero essere le sole pietre vive. Perché le pietre perfette non servono tanto. Ammesso che ce ne siano.
Ognuno
di noi si può sentire pure perfetto.
Qualche marmo, Michelangelo,
però si è pietra viva quando si corrisponde all'intenzione di Dio.
Quindi noi possiamo dire corrispondiamo sempre.
È scartata.
È un po' scartata ella.
Ragazzi, ci siamo. E dunque, cosa dite voi, Enrico?
Ma sono una miriade di cose che sono immerse. In questo momento mi stavo fermando sull'idea. Vabbè, la pietra, sì, tutto quello che è stato detto. Mi rimane in questo momento proprio questa pietra molte volte non si scalfisce, cioè la pietra che molte volte sono bravo a vedere dall'altra parte lo sono anch'io, cioè l'elemento chiave è quando questo essere vivo della pietra è una capacità di farsi scalfire dalla presenza delle altre pietre. Molte volte l'elemento di freddezza che rimane nel cuore, no? Ho la sensazione che in questo edificio sostanzialmente ci sono tante pietre che così ancorate a essere alla loro identità di pietra presunta. Per cui quella scalfitura non passa. Non sono sicuro di riuscire a esprimere quello che voglio dire, però insomma l'elemento che in questo momento mi sembra essere un elemento di attenzione su cui mi stavo fermando in questo momento è proprio la capacità di quella pietra di essere scalfita dalla storia, dalla vita, dalla presenza altrui, dalla presenza delle altre pietre, per cui al di là di chi inciampa prima e chi è inciampo, chi deve scartare, cioè l'elemento del lavorio, dell'incisione, della capacità di modellarsi di quella pietra che diventa un elemento di grande attenzione. ti dà fastidio, cioè ti dà fastidio quando anche nella chiesa la sensazione di parlare tra tante pietre che non si scalfiscono minimamente, quella è la cosa che mi lascia, ma non perché voglio essere quello lì, guardate voi, ci sono io il primo, però appunto la cosa che poi lascia il freddo nel cuore è quando le esortazioni fraterne non arrivano ad incidere con la pietra.
Siamo noi. Gabriele, cosa dice?
Io non sono in grado di commentare. Sono arrivata tardi e poi è un linguaggio che avverto come un po' lontano.
Poi, allora,
questa immagine che usa Pietro dei bambini, mi pare che ci sia una risonanza evangelica, insomma, no? Gesù a un certo punto parla, indica i bambini come modello, insomma, o anche nel discorso, nel dialogo con Nicodemo, no? Se non rinascerete. C'è questo sottofondo, insomma.
Che sì, il fatto è che è veramente una nuova nascita. Non ho capito chi sono questi che si sono affacciati.
Sembra un giro di Ruggero, è possibile.
No, la faccia non era di
Ruggero. Erano due persone proprio totalmente strane.
Che cosa faccio? Qualcuno si è affacciato di là.
Sono qua.
Però non chi è? Non lo so, io non l'ho riconosciuta.
No, vedo che aspettano qua, c'è un signore con la parte.
Aspettano con la parte.
Sembra Babbo Natale.
Non lo so.
Può essere
che sia venuto San Pietro per darci una spiegazione,
a
scalfirci un po'.
E allora ecco qua, quasi no.
Ci vediamo a maggio ancora.
Eh sì, l'ultimo sabato di maggio.
No, maggio.
Quando è il primo sabato di maggio?
Il quarto.
L'ultimo, l'ultimo.
Sarebbe...
E poi giugno, non credo che ci sia, ecco.
25.
Giugno non piace un po' di giugno. Questo è mio.
È detto il 25.
Sì, infatti mi hanno detto il 25.